Il 29 maggio 1913 le poltrone parigine dell'appena inaugurato Théâtre des Champs-Élysées vennero abbandonate tra i clamori e il frastuono di una folla inorridita, inconsapevole di trovarsi di fronte ad uno dei balletti più importanti di tutta la storia del Novecento, considerato un punto di non ritorno sotto diversi aspetti. Lo scandalo della prima del Sacre du Printemps fu tanto più risonante se si pensa che dietro questo flop gravitavano alcuni tra i nomi fondamentali della scena musicale coreutica mondiale. Sergei Diaghilev, impresario e mecenate storico che diede vita al fenomeno dei ballet russi. Vaclav Nijinsky, danzatore eccellente e coreografo incompreso, e naturalmente il compositore Igor Stravinsky. A distanza di un secolo, la situazione a Parigi è radicalmente rovesciata. Manifestazioni pubbliche, flash mob, messe in scena, tra le quali spicca anche l'esecuzione della ricostruzione originale agita dalla compagnia di Sacha Valls, hanno invaso tutta la città. A Roma le celebrazioni si sono diluite nell'arco di tutto l'anno, dalla riproposizione in forma di concerto all'Auditorium Parco della Musica, alle rivisitazioni del balletto in chiave contemporanea come il Sacro della Primavera di Balletto Civile, arrivando proprio il 29 maggio 2013 ad un evento promosso dalla Fondazione Roma Europa. Inserito nell'avant-programme della sezione del festival dedicata ai giovani coreografi italiani, l'incontro di Waiting for DNA, in occasione dell'anniversario del Sacre, svoltosi presso l'elegante spazio dell'opificio Telecom Italia, si è aperto con la presentazione di un volume dedicato alla storia e ai miti cresciuti attorno ai balletti russi, di cui ci ha raccontato la complessa gestazione Patrizia Veroli, curatrice assieme a Gianfranco Vinai. Nel volume, prossimamente edito dall'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, non è presente solamente un'articolata ricostruzione storica della leggendaria compagnia, che nel primo ventennio del secolo scorso dettò mode e rivoluzioni. Interventi importanti e originali tentano di gettare luce su questioni fondamentali legate al presente, alla ricostruzione e trasmissione della danza e al fondamentale passaggio del contenuto artistico da un medium a un altro. A pochi anni da quella prima disastrosa, la partitura musicale del Sacre riconobbe i dovuti riconoscimenti, al punto che fino ad oggi si contano più di 200 messe in scena adesso strettamente legate, ci racconta Ada D'Adamo in una seconda parte dell'incontro. Riprese fedeli e attualizzazioni trovano coerenza nella diversità, il sudore di corpi incrostati di terra nel lavoro di Pina Bausch o la polvere d'ossa mossa dai macchinari pensati da Romeo Castellucci. Qualsiasi messa in scena instaura un complesso dialogo con la musica scritta da Stravinsky, dalla versione per orchestra alla riduzione pianistica a quattro mani, nelle rivisitazioni jazz, pop, techno, dalle contaminazioni fino alla sua radicale negazione, chiunque abbia scelto di lavorare con il Sacre lo ha fatto trovando in queste sonorità sfida e conforto, dirompenza e capacità di aprire sempre nuovi orizzonti di significato. Tale stratificazione dei segni nell'immaginario e nella ricezione di questo mito lasciano oggi una fertilità vastissima. Se è vero che durante la parte conclusiva della serata assistiamo a Sagra della Primavera, Paura e Delirio a Las Vegas, una performance di Cristina Rizzo, la quale sembra tradurre in pratica scenica quelle stesse questioni affrontate durante l'incontro. Una collaborazione del 2008 con il Balletto della Toscana la vedeva già coreografa di una versione del Sacre, esperimento tutto al maschile. Più che una riflessione sulle tematiche nuove, una personale immersione nell'universo sonoro. Anche in questa solo, la Rizzo sceglie di lavorare sul suono, approfondendone l'aspetto percettivo e sfidando l'abituale suggestione che la compresenza spaziale tra chi osserva e chi agisce debba necessariamente riflettersi nella condivisione di ogni altro tipo di spazio, visivo o sonoro. Prima che inizi lo spettacolo, ci vengono consegnate delle cuffie da indossare. Una riproduzione della versione orchestrale del Sacre lascia spazio a piccole intrusioni, un temporale, le note di una chitarra hawaiana, parole indistinte, leggere distorsioni che un orecchio attento può riconoscere come sfumature non appartenenti all'originale eppure perfettamente omogeneizzate. I movimenti della danzatrice, che con la musica dialogano anche per contrasto, poco sembrano ricordare le tematiche del balletto, anche se, come per la musica, è possibile intravedere connessioni, quasi un rituale svuotato in cui la gestualità acquista nuovi possibili significati, nella mollezza di un gesto non risolto o in un braccio a cui sembra essere negato il movimento. La danza si sviluppa in scena, ma il suo reale compimento avviene singolarmente, diverso nella recezione, nell'elaborazione di ognuno, quando scopriamo che ciò che stiamo ascoltando non sono gli stessi suoni emessi dai piccoli auricolari della danzatrice. Eppure, questa rivelazione non è solamente un effetto a sorpresa. Alla fine dei 40 minuti, quando le nostre cuffie hanno smesso di riprodurre e il respiro diviene il ritmo portante delle sue ondulazioni, sentiamo ovattata una melodia alquanto diversa. Nello scarto prodotto si risolve, vincendola, la sfida a quella idea di visione, di assorbimento passivo degli elementi scenici, ponendo semplici ma fondamentali domande. Che cosa vedo quando ascolto? Che cosa ascolto quando vedo?